Sentirti accanto a me. Possiamo accomodarci perché questo è il momento che riserviamo alla testimonianza e voglio subito chiamare Manuele di venire avanti e lui ci racconterà cosa è successo nella sua vita e come ha incontrato Gesù.
Il Signore benedica a tutti, mi chiamo Emanuele, ho 37 anni, da circa un anno e mezzo ho conosciuto il Signore, per me è un onore essere qui e testimoniare la potenza di Dio nella mia vita. Tutto è cominciato dal ragazzo che ho conosciuto mia moglie, che è qui, che è nella fede, è nata nella fede, ma lei conoscendo me, diciamo che si è allontanata dalla sua comunità. Io sono un ex rapinatore, ho fatto delle rapine, ho pagato per questo, e ho fatto del carcere. E diciamo che dopo che sono uscito dal carcere ho scontato anche dell'affidamento, diciamo che io ho voluto cambiare vita, perché il Signore già da allora mi guardava, ma io non lo sapevo. Ma purtroppo il diavolo non voleva questo. E allora ho deciso di sposarmi perché dopo quello che ho passato mi volevo sposare e ho ricominciato di nuovo da capo, ho cominciato a lavorare, mi sono aperto un'attività e diciamo che le cose sono cominciate ad andare bene, mi sono comprato una macchina, mi facevo un viaggio all'anno, le classiche cose che fanno tutti. E diciamo che il diavolo è entrato di nuovo nella mia vita con la droga, io ho cominciato a fare uso di stupefacenti, ho cominciato a fare uso di cocaina. Per circa 2 anni ho fatto uso di cocaina e diciamo che le cose cominciarono ad andare da male, perché logicamente io facevo uso di cocaina ogni giorno e almeno 200 euro al giorno per 2 anni, diciamo che i soldi se ne andavano. Ho cominciato a fare prestiti, a vendermi la macchina, il lavoro andava male perché logicamente io non ero più presente nel lavoro perché la notte facevo uso di questo tipo di droga e logicamente la mattina non andavo a lavorare. E piano piano diciamo che le cose andavano sempre più male. Io cominciai a farmi fare un prestito a nome mio, un altro prestito a nome di mia moglie, per levarmi questi debiti, perché ogni giorno dicevo vabbè, faccio fare questo prestito, pago le cose, così ricomincio da capo. Ma vedevo che con le mie forze io non riuscivo a fare niente, perché logicamente l'uomo non può fare niente con le proprie forze. Mia moglie, 2 mesi prima che conosceva il Signore, cominciò di nuovo ad andare in chiesa tramite una sua amica che è pure nella fede. E piano piano lei pregava per me e mi diceva perché non vieni in chiesa? E io ci dicevo no, Deborah, sono sporco, come faccio a venire in chiesa? Con tutto quello che io... No, non... però non mi va. Io ho 17 anni che conosco mia moglie, non sono mai andato in una chiesa. Cioè, per me non sapevo neanche cosa era il Vangelo. Mi ricordo però che un giorno, quando io proprio mi ritrovai che mi avevano fatto il sfratto della casa, mi avevano tagliato la luce, quindi vivevo dentro senza luce. E mi ritrovai proprio sera per sera a piangere e dicevo vabbè, domani basta, domani ricomincio. E vedevo che non ce la facevo perché logicamente l'uomo non può fare niente. Questo tipo di droga poi è un tipo di droga che non ti lascia vivere. E diciamo che vedevo che mia moglie prendeva una stanza, io prendevo un'altra stanza, però non avevo la forza di andare da lei e dire come facciamo. Mi ricordo una notte di un anno e mezzo fa, una notte di novembre, sentivo mia moglie piangere nella stanza e io dicevo di me, non ce la faccio più, ma che devo fare? Mi sono messo a piangere, però ancora quando sono andato da mia moglie, ci dicevo non ti preoccupare, era con l'aiuto del Signore. E mia moglie diceva, ma come facciamo di qua, di là? Mi ricordo solo che all'improvviso mi sono messo in ginocchio a piangere come un bambino e gli dicevo, Signore, dammi la mia vita, Signore, dammi di nuovo quello che ero prima. Perché realmente io non lo so che è successo, in quell'istante proprio il Signore mi ha messo in ginocchio quando dice che ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua che confesserà, è successo proprio a me. Mi ricordo soltanto che in quell'istante io mi sono messo in ginocchio, ho gridato il nome del Signore, ho detto Gesù aiutami, Dio aiutami, aiutami. E mi ricordo che quella notte, in quell'istante, io mi addormentai insieme a me con mia moglie. L'indomani mi sono svegliato e mi sembrava... è successo qualcosa, non so, io non mi sapevo spiegare perché realmente non conoscevo il Signore, quindi non potevo capire la potenza di Dio. Scendevo e vedevo gli alberi belli, il sole, vedevo delle cose, cioè che io dentro di me, ma che è successo? Ma è una cosa assurda. Allora piano piano capii realmente che che il Signore sta volendo qualcosa nella mia vita. E io, mia moglie, Deborah, non lo so, mi sento sano, cioè non sento più l'effetto di, cioè non sento più il bisogno di usare la droga, perché la droga, purtroppo la cocaina ti rende schiavo di lei. E la mia moglie diceva, questo è il Signore forse ti ha toccato, il Signore ti ha toccato. Diceva io, questo è il Signore. Allora dicevo io dentro di me, allora voglio venire in chiesa, voglio vedere realmente se è il Signore che ha fatto questo nella mia vita. So solo che ho accumulato circa 30-40 mila euro di debiti in questi 2 anni, perché... E io so solo che nel giro di 1 anno e mezzo il Signore mi ha benedetto nel lavoro. Io ora, fortunatamente, grazie a Lui e non grazie all'uomo, perché realmente l'uomo non ti può aiutare in questi casi. Grazie a Lui ho ricominciato di nuovo a vivere, la mia attività va a gonfie vele, ho pagato quasi tutti i debiti, ho 3 bei bambini, il Signore mi sta usando anche nelle serate evangeliche, il sabato, faccio la radio il martedì insieme a un altro fratello. E realmente dico io, che ero un rapinatore, che realmente facevo uso di cocaina, facevo tutte le cose più schifose di questa terra, dicevo io, ma il Signore non guarda cosa facciamo noi, guarda dentro il nostro cuore. Il Signore in quella giornata ha guardato il mio cuore e ha visto che realmente mi sono arreso a Lui, perché io ero proprio al limite e ho gridato il nome del Signore. Mi ricordo una cosa, che in quei giorni, anche se il Signore mi aveva toccato, io non avevo più bisogno di fare nessun tipo di uso, ancora io, la mia vita era le macchinette, il gioco d'azzardo, tutto quello che compete di un ragazzo che purtroppo ha sempre vissuto in un certo ambito. E io mi ricordo che dicevo al Signore, me ne fatto questo vizio, perché non mi devo questo vizio? E l'indomani il Signore mi levava il vizio della macchinetta. Poi un giorno andai in chiesa, il pastore giusto quella giornata predicava sul fumo, sulla sigaretta. E diceva, allora la sigaretta è un vizio. Allora io domandai al mio suocero nella fede, papà, ma la sigaretta nella Bibbia non c'è scritto che è un vizio? Dice, figlio mio, dice, queste sono delle piccole volpi che guastano il nostro giardino. Allora capì realmente che la sigaretta era un vizio. Allora la sera mi messi in preghiera e gli chiesi al Signore, mi ricordo il vizio della cocaina, il vizio delle macchinette, il vizio dell'azzardo, e la sigaretta me la lasciava. L'indomani mi sono svegliato, non ho avuto più bisogno di fumare la sigaretta, da un giorno all'altro. Niente, il Signore mi aiuta in tutto quello che gli chiedo, ed è vero quando la scrittura dice chiedete tutte cose a me, perché realmente se noi la chiediamo col cuore, il Signore ci benedice. Sono rimasto a piedi, diciamo, in questo 1 anno e mezzo che la macchina è fusa, e io sono rimasto 4 mesi a piedi. E un giorno così per caso disse, Signore, ma io mi serve la macchina, devo lavorare, come faccio senza macchina? Mi è venuto in mente di telefonare a un ragazzo, ci telefonato e disse, ma io ho una macchina fusa, che ti interessa? Dice, fammela vedere. Gli ho fatto vedere la macchina, lui mi ha dato la sua Fiat Uno, più che mi ha fatto il passaggio di proprietà, cioè non è uscito neanche una linea, mi ha dato una chiave della macchina, dice, dai, cammina. Ho ringraziato il Signore in quella giornata in una maniera tale. Ma come queste mi avrete testimonianza di dire, perché in 1 anno e mezzo il Signore mi ha cambiato la vita totale. Ora arrivo a dire, seguo il Signore e spero che il Signore si usi di me ancora di più per dare la testimonianza, che perché è stato merito suo se io sono qua a testimoniare. Il diavolo non voleva, ma il Signore è molto più forte. Il Signore è la nostra potenza. Vi ringrazio a tutti e Dio vi benedica a tutti. Grazie.
Apprezziamo veramente la spontaneità, la freschezza di queste che non sono telenovele o storielle architettate a tavolino, ma rappresentano l'esperienza di vita vissuta, e sono tanto più efficaci quanto noi possiamo condividerle con altri che vivono nelle situazioni medesime o analoghe. Vogliamo proseguire adesso ancora con 2 canti di adorazione, quindi
Thank you.
antichi che fanno parte di quel deposito che ci accomuna come credenti, alcuni di noi che da più anni serviamo il Signore, possiamo ricollegarci a tante benedizioni che abbiamo sperimentato cantando questi canti che sono il patrimonio comune del popolo di Dio e sono anche un'opportunità, perché attraverso il canto, voi sapete, si esprimono quei sentimenti profondi che a volte si fa anche fatica con parole a verbalizzare, però attraverso il canto, e soprattutto quando è un cantico ispirato, noi possiamo dire al Signore, gli uni agli altri, la nostra gratitudine, il nostro amore, il nostro desiderio di essere fedeli a Dio. Non sempre ci riusciamo, vero? Dobbiamo essere anche onesti e riconoscere che non è per i nostri meriti, le nostre abilità, è la grazia di Dio. E sapete come dice la Scrittura, Dio è buono, fa sorgere il sole sui giusti, sugli ingiusti, manda la pioggia, sui buoni, sui cattivi. In Dio c'è una generosità, una disponibilità proprio radicata nel suo amore. Così è la sua natura, un dono universale, un abbraccio totale, cosmico, verso tutte le creature. Noi a volte facciamo fatica ad abbracciare tutti, ci troviamo bene con gli amici, quelli che la pensano come noi, quelli che hanno le nostre stesse opinioni. Meno male che Dio è diverso, è inclusivo. Anche perché dalla sua prospettiva lui ci vede caratterizzati dallo stesso grande problema che è il peccato. E lui ha agito nella storia per togliere di mezzo questo grande ostacolo e fare dei molti popoli un unico popolo. Amen. E noi dobbiamo vivere in questa novità di vita. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di rinnovare la nostra mente in modo che possiamo vederci come Gesù ci vede, non come il diavolo accusatore, ma come Gesù, e che possiamo veramente esprimere misericordia, accettazione, tolleranza, sapendo che anche se qualcuno non è perfetto, Dio non lo rigetta, come abbiamo sentito questa bellissima testimonianza. Veramente la grazia di Dio, dico a volte, come è paziente il Signore. Noi ci saremmo stancati subito a combattere con queste situazioni, in modo particolare noi che lavoriamo con i tossicodipendenti, a volte nel nostro centro, e ne abbiamo avuto tanti, e non sempre è andata bene, io devo essere onesto con voi. Ci sono quelli che Dio libera in maniera miracolosa, altri magari un po' di alti e bassi, ma vediamo una svolta nella loro vita. Poi ci sono quelli che si voltano indietro, ma abbiamo anche visto che se c'è da parte di una persona il desiderio di andare avanti, non importa quali e quanti sono i tuoi problemi. E questo vale non solo per chi è coinvolto nella tossicodipendenza o nel gioco d'azzardo o nelle stranezze, come abbiamo sentito, vale per ogni tipo di problema che tu puoi avere. Questa sera voglio chiederti veramente di prestare la tua attenzione, perché Dio può operare nella tua vita e tu puoi lasciare questa tenda trasformata. Allora, se c'è qualche cosa che ti ostacola, mettila davanti a Dio stasera, quando andremo poi nella predicazione, nella preghiera. E Dio rimuoverà, come abbiamo sentito, che è capace di togliere il vizio della sigaretta, delle macchinette e tante altre cose. Io l'ho visto, basta che ci sia disponibilità a camminare con Gesù, il resto lo fa Lui. Amen. Amen. Vogliamo darvi anche il benvenuto, in modo particolare a quelli che sono qui per le prime volte, a queste serate che stiamo trascorrendo insieme. Saremo con voi fino a domenica, mi raccomando, non mancate questi ultimi 4-5 giorni, avremo delle serate particolari, lì c'è un tabellone con tutto il programma. Vi ricordo, venerdì avremo una serata più dedicata ai giovani con un messaggio di sfida. Invece giovedì avremo una serata centrata sull'argomento della magia, della superstizione, una realtà in forte crescita anche nella nostra nazione, purtroppo. E dobbiamo anche avere una comprensione adeguata di tutto questo. Allora, è bello essere insieme. Quando siamo insieme anche di comunità diverse, come vedo qui dall'alto, vedo, guardando i vostri volti, posso sentire una gioia particolare che è sicuramente quello che batte nel cuore di Gesù, che ha pregato. Voi lo sapete, Giovanni 17, Padre, che siano uno, come io e te siamo uno, affinché il mondo creda. E c'è una credibilità maggiore quando noi mettiamo da parte le cose secondarie. Questo lo diceva già Agostino di Ippona. Lui diceva: l'unità nelle cose fondamentali. Quali sono? Cristo morto e risorto per giustificarci. Gesù il Signore. Gesù ritorna. L'uomo è peccatore. Questi sono i fondamenti. Poi ci sono altre cose, vero? Che sono secondarie. In queste, diceva Agostino di Ippona, ognuno si regola secondo la guida dello Spirito nell'ambito della sua comunità. Unità nelle cose fondamentali, tolleranza nelle cose secondarie, perché ci sono usanze diverse, lui diceva tolleranza, piena libertà nelle cose marginali. Ci sono cose marginali, ognuno ha le sue convinzioni, ma nelle cose fondamentali possiamo veramente realizzare l'unità del Signore. Amen?
Amen.
Amen. Vogliamo andare avanti con la nostra offerta consueta. Noi siamo una missione, lavoriamo a tempo pieno predicando il Vangelo, non ho neanche bisogno di dare eccessive spiegazioni, se non per qualcuno nuovo, doverosamente, che non ci conosce. Siamo in Italia dal 1974, il nostro movimento è nato durante un grande risveglio chiamato dei Jesus People, che è iniziato negli Stati Uniti, dove Dio ha cominciato a muovere in maniera potente fra giovani, ribelli, sbandati, tossicodipendenti, hippie, persone ai margini della società, persone che contestavano, anche estremisti politici c'erano all'inizio del movimento. Dio li ha meravigliosamente salvati e mandati a predicare il Vangelo in tutto il mondo. Alcuni di noi datiamo la nostra conversione a quel periodo di grande movimento, di grande effervescenza, e attraverso gli anni abbiamo potuto portare la tenda in tante nazioni e in tante città, anche qui in Italia. E quello che abbiamo fatto è stato solo di predicare Gesù. Qui sotto la tenda, sapete, non facciamo discorsi dottrinali, non perché non crediamo nell'importanza della sana dottrina, ma lasciamo ai pastori questo compito importante di istruire, di ammaestrare, di formare i credenti nelle vie del Signore. Ma qui sotto la tenda predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E le persone che vengono toccate o si convertono, ecco che le mettiamo sotto l'autorità dei pastori, nelle chiese locali, e noi crediamo nell'importanza delle chiese locali, soprattutto quando sono risvegliate, quando camminano con il Signore. E preghiamo per le chiese locali, perché sono il mezzo che Dio usa per cambiare il mondo. Chiniamo il capo, preghiamo, ognuno come sente nel cuore ci dia una mano a continuare a restare sulla strada. Padre, grazie per essere insieme, fratelli e sorelle di varie linee, di varie chiese, di vari percorsi. È vero, non siamo uguali, Signore, però un giorno lo saremo, perché Tu ci porterai nello stesso luogo e ci sarà un solo gregge, è un solo pastore, E oggi non vogliamo guardare al passato dove ci sono errori, fraintendimenti, offese, tradimenti, sbagli che tutti noi abbiamo fatto, Signore. Ma vogliamo guardare in avanti, verso il futuro, Signore. E il futuro appartiene a Cristo e alla Chiesa Redenta. Signore, grazie, benedici il dono, il donatore, il resto di questa serata nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Luce del mondo nel buio del
Signore li benedica. Vogliamo alzarci e pregare prima di ogni cosa. Alleluia. Vogliamo alzare tutti quanti le mani e pregare. Signore, ti ringraziamo in primis di ogni cosa per il lavoro che in queste settimane sono state fatte in queste contrade, per come tu stai benedicendo attraverso la testimonianza di questa tenda che ci sta unendo tutti quanti. Per come è stato detto, Signore, tu vuoi che tutti quanti siamo un solo popolo dinanzi a te, e noi siamo qui, Signore, per onorare quel capo, il capo che abbiamo conosciuto, che è il Signore Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché ci dà il privilegio di poter essere insieme a questi cari, e vogliamo pregarti per questa potente missione che tu, Signore Dio, dai sostegno e aiuto affinché l'Evangelo possa essere predicato, come è stato detto, per le strade, o Padre Celeste, per come, Signore Dio, la tua parola dice. Così in questo momento ti preghiamo di lavarci col tuo prezioso sangue e di ungerci attraverso lo Spirito Santo. Oh Signore, ci rivolgiamo a te per avere aiuto nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Invito a prendere l'Evangelo di San Giovanni, il capitolo è 1, dal verso 43. Ripeto, Evangelo di Giovanni, capitolo 1, dal verso 43 in poi. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguitami. Or Filippo era di Bethsaida, della città d'Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge di profeti, Gesù figlio di Giuseppe da Nazaret. E Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: da che mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io t'ho veduto. Natanaele gli rispose: maestro, tu sei il figliol di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: perché t'ho detto che t'avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figliol dell'uomo.
Amen.
Accomodatevi, gloria a Dio. E tengo a precisare che intanto sono onorato di poter essere insieme ai nostri fratelli, insieme al gruppo Cristo e la Risposta. Non siamo qui per fare pubblicità alle nostre chiese, ma siamo qui per collaborare la missione di Cristo e la Risposta. E ringraziamo il Signore perché, sapete, dal canto di molti di voi avete visto in questi giorni le anime venire al Signore, il ministero particolare dell'evangelista fiorese, che è veramente di benedizione, ma io ho visto anche qualcosa di importante. Molti pastori siamo stati insieme, molti fratelli di varie denominazioni siamo stati insieme, e per me questo è qualcosa di importante, perché non siamo qui, come giustamente è stato detto, per fare dottrina, ma siamo qui per predicare quel Dio, quel Padre che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Quanti di voi siete papà e mamma? Alzate le mani, alleluia. Sapete, io ho due bambini piccolini, uno di 6, di 7 anni, e vi dico la verità, io sarei pronto a mettere la mia vita, ma la cosa diventa complicata se dovessi dare mio figlio. La cosa si complica, ma la scrittura ci mostra chiaramente che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Oh, quale grande potenza, quale grande amore! È questo quello che Dio ci ha insegnato. E noi possiamo vedere questo amore manifesto quando i fratelli nella gioia possono realizzare ciò che è scritto nella parola di Dio. Quanto è buono e piacevole quando i fratelli dimorano insieme. E questo, cari nella grazia, sapete, la tenda Cristo è la risposta. Ha portato molto, ma molto frutto. Molti pastori che oggi siamo sopra il pulpito lo dobbiamo proprio a questa missione. Molti pastori hanno potuto testimoniare che attraverso la tenda e molti servitori anche del nostro movimento hanno ricevuto la potenza dell'Evangelo. E oggi mi sembra di ritornare a quelle basi. Cristo è la risposta. Vedete, qui non si parla di dottrina, ma si parla di un punto comune a tutti quanti, quel Gesù che ci ha lavato col suo prezioso sangue. E questo è meraviglioso, perché ci dà la possibilità di stare tutti quanti insieme. E questa sera voglio dirvi, insieme ad ogni servo di Dio, vi amiamo e vi vogliamo bene nell'amore del Signore. Sapete, ho girato parecchie chiese, parecchie denominazioni, e quello che ho imparato dal Signore è qualcosa di importante, che Gesù ha figlioli dovunque, che Gesù battezza col suo spirito dovunque. E quindi è questo quello che realmente dobbiamo cercare di inquadrare, che il Signore è un Dio d'amore. La storia di Natanaele, la storia di Filippo, la storia di Matteo non consiste in un messaggio chissà quanto lungo. Il Signore passava e diceva: seguitami. Il Signore fece sermoni molto lunghi, fece sermoni anche dottorali, ma voglio farvi notare la potenza dell'Evangelo come si manifestava attraverso Cristo. Egli si mosse con potenza e diceva ai suoi discepoli: seguitemi. E si alzavano. Matteo Levi lasciò il banco delle imposte e seguitò il Maestro. Filippo si muove per lo Spirito di Dio e giunge a Natanaele e gli dice: oh Natanaele, sai, abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato colui che è scritto nella legge di Mosè, negli oracoli che Mosè ha lasciato e in quello che è scritto anche da parte dei profeti, abbiamo trovato il Messia. E gli viene da Nazareth. Da Nazareth. Ma cosa può venire di buono da Nazareth? Natanaele risponde. Oh, cari nella grazia, ringraziamo per ciò che il Signore ha detto attraverso l'Apostolo San Paolo, dicendo che Dio si è scelto le cose storte per farle diventare nobili, le cose folli per svergognare le savie. E noi siamo testimoni di questo. Vedete, io ho 34 anni e oggi vi posso dire con molta chiarezza che io non trovo nessun bene in me, ma uno solo so, che è quel che mi conviene, ed è annunziare quello che Gesù ha fatto per me. Sapete, anch'io vengo da un luogo che può essere come quel Nazareth che fu detto dispregiativo. Io vengo dalla stessa zona del nostro fratello Tony Tarantino, sono di Brancaccio. E sapete, quando si parla di Brancaccio è come se si parla dello Zen, è come se si parla delle vere di Napoli dove sono stato a predicare. I luoghi brutti. E so che quando ci siamo trovati in questi luoghi a predicare l'Evangelo, alle volte abbiamo ricevuto colpi di frutta, abbiamo ricevuto mortaretti addosso, abbiamo visto tante cose, ma abbiamo anche incontrato proprio in quei luoghi molta gente assetata dell'Evangelo. Questo è l'Evangelo, fratelli e sorelle. Io ho seguito con molto attenzione i messaggi di questa sera e mi è piaciuto quello che ha detto domenica l'evangelista Fiorese nel sottolineare e parlare delle conversioni, non delle mezze conversioni. E le mezze conversioni oggi non ci fanno dire noi siamo migliori dei nostri fratelli, ma anzi ci fanno riguardare, come ha detto il nostro fratello Manuel, e dire: io oggi dovrei essere o morto o in carcere o schiavo della droga o schiavo chissà di quale male. E credetemi, questa è la testimonianza comune. E allora dove sta il pregio nostro? Nessuno. Ma una cosa è certa, possiamo dare gloria a Gesù. E non so quanti di voi, ma io voglio applaudire questa sera il nostro Gesù. Alleluia! Quando Natanaele ricevette questo messaggio, Filippo a un certo punto dà taglia corto e gli dice: vieni e vedi. E questo è proprio il tema di questa sera. Vieni e vedi. Questo è il tema, il messaggio di questa sera. Natanaele con quel messaggio ebbe la curiosità di conoscere questo Gesù. E chissà quanti di voi per curiosità siete in questo luogo, quanti di voi avete voluto conoscere questa tenda di evangelizzazione. E questa fu l'esperienza anche di Natanaele. Ma quando arrivò lì, avvenne qualcosa di importante. Un messaggio rivelato. Vedete la potenza dello Spirito Santo. Sotto l'unzione, il servitore ha la rivelazione di quello che il tuo cuore, il mio cuore, sta cercando, assetato. Alleluia. E il Signore gli disse: io ti ho visto mentre eri sotto l'albero di fico. Quell'albero di fico, sapete che nella storia di Israele rappresentava l'Israele religioso, pieno di foglie, senza frutto. Sapete che il Signore maledì proprio quell'albero che era senza frutto, ma anche in Israele stesso trasse fuori le pecore che volevano staccarsi da quello che era l'albero religioso e conoscere questo Salvatore. E noi ringraziamo il Signore perché questo Salvatore è stato manifestato nel mondo e oggi lo abbiamo ricevuto anche noi. Natanaele si staccò da quell'albero e volle conoscere il Signore. Parallelo della storia di Nicodemo, quando malgrado egli fosse dottore della legge, aveva la necessità di staccarsi da quell'albero religioso di sole foglie e conoscere la testimonianza. E il Signore gli disse: occorre rinascere di acqua e di spirito per entrare nel regno dei cieli. Ecco la vera conversione, un mutamento totale. Un mutamento potente. E Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani. E lo può fare questa sera se solo credi. Sapete, non è facile per un giovane predicare. Io predico quasi ogni giorno. E sapete perché? Perché prima di ogni cosa sono morto. Perché dico che sono morto? Perché ho preso questa decisione come molti fratelli e servitori di Dio. Abbiamo deciso di volere morire nel Signore per essere una nuova creatura. La prima cosa quando sono entrato sotto la tenda è stato il primo giorno che mi ha colpito proprio dove siete seduti. I banchi vecchi, vecchi. Come nella nostra vecchia sede, cosa voglio dire? Mi ricollego al messaggio di domenica. Non si tratta di fare spettacolo, ma io credo che se queste panche potessero parlare, oh cani nella grazia, potrebbero descriverci quante persone sono venute a Gesù e hanno accettato questo Gesù. Noi non siamo stati attratti dallo spettacolo, ma siamo stati attratti dal Salvatore. E non ve lo dico perché sono cresciuto in una famiglia evangelica, assolutamente. Mio padre si convertì da una situazione difficile. Io credo all'unzione della parola predicata. Sapete perché? Perché mio padre, io vengo da quella brutta zona, stiede irreperibile per 14 anni. Per la legge italiana era un fuorilegge. E io dall'età di 7 anni sono cresciuto per quei 14 anni con un papà che vedevo pochissimo, e quelle poche volte cercavo di stare con lui. Ormai mio padre è andato col Signore, si è convertito. Ma sapete come si è convertito? Che un giorno lui, mentre si trovava in uno stato di irreperibilità con noi, giungemmo in un villino, abbiamo incontrato un uomo molto anziano che aveva un vecchio libro, avevo circa 7-8 anni, un libro della vecchia Diodati antico. E quell'uomo anziano gli disse a mio padre, sapete, era un uomo, come abbiamo sentito, molto rozzo. È andato col Signore, quest'uomo era già anziano a quel tempo, e gli disse: ne mangi tu di questo pane. E mio padre si girò e disse: si tratta di pane di paese. Sapete, mio padre pensò avrà del pane di paese, eravamo nelle zone di Campo Felice. Ma quell'uomo gli incominciò a predicare l'Evangelo e mio padre incominciò a svuotarsi, ed era lì, cari nella grazia, che piangeva. Ma qualcosa di più importante avvenne nei giorni a seguire. Egli non poteva confessare chi fosse, era sotto documenti falsi. ma andò da quell'uomo e gli disse: io credo che tu sei un uomo di Dio, non ti posso dire i miei problemi, ma voglio che tu preghi per me. Mio padre era puntato all'ergastolo, era uno di quelli del maxi processo, quindi vi potete immaginare. Ma quando cominciamo a pregare, lui era sotto falso nome, ci siamo presi per mano, ecco Natanaele. E mentre eravamo lì per mano, io piccolino, quest'uomo cominciò a pregare, e ad un certo punto cominciò a parlare in altre lingue, e ad un certo punto cominciò a parlare in italiano, e incominciò a dire: oh Signore, ti prego, aiuta e libera da tutti questi problemi il nostro fratello Carmelo Zanca. Mio padre era sotto falso nome, sotto il nome di Pietro D'Amico. Si sganciò dopo la preghiera, torniamo a casa e disse: facciamo subito le valigie. Quest'uomo ha scoperto la mia identità, e io ormai sai chi sono io, e tra poco arriveranno i carabinieri. Ma dopo un poco, mentre eravamo lì seduti, sapete cosa avvenne? Mentre stavamo preparando per andarcene, quell'uomo arrivò e disse: fratello D'Amico, allora più tardi vieni ad ascoltare la parola. Mio padre si fermò e disse: ecco, quest'uomo ha profetizzato, adesso sto sperimentando, disse, ciò che è scritto nella parola di Dio. Quest'uomo sotto l'unzione ha profetizzato, ma adesso non sa chi sono io realmente. Mio padre si convertì. Sapete, dopo anni egli ebbe modo di dire chi era quell'uomo, ma lui disse: io non sapevo niente quel giorno, ma per me non è cambiato niente, perché eri un peccatore, ma oggi sei un figlio di Dio. Sapete che è stato bello vedere mio padre battezzarsi con lo Spirito Santo e cambiare vita, predicare l'Evangelo, alleluia. Fratelli, è questo, non siamo nelle condizioni di fare spettacoli particolari, ma siamo soltanto nelle condizioni di predicarvi quel Gesù che questa sera può parlare al tuo cuore. Io non porterò un messaggio molto lungo, ma voglio dire ai giovani, quanti ci siete qui giovani? Alzate le mani. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Vedete, sono contento e io non posso fare a meno, lo so che tutti vogliamo essere giovani, lo so. Alleluia, perché siamo giovani interiormente. Sapete, ma sono contento, ho visto con quale devozione anche la famiglia dell'evangelista seguono questo lavoro, e insieme a voi voglio fare un applauso al Signore per la tenda Cristo e la risposta, e chiedere al nome di molti fratelli che possano continuare a servire il Signore nella nostra Sicilia, perché ci interessa sentir parlare non di denominazioni, ma di Gesù. Ve l'ho detto, non sono qui per pubblicizzare chiese. Le chiese, cari nella grazia, sono importanti, ma è pure importante ritornare per le strade, in quel punto comune. Già dall'età di 16 anni mi ero sfiato dalle vie del Signore e diventai un disc jockey. Lavoravo nei locali notturni, suonavo nelle serate, e vi potete immaginare, già Manuele vi ha fatto capire cosa significa vivere purtroppo nella nostra società. Ad un certo punto il Signore mi chiamò. Mio padre aveva sempre il desiderio di poter fare una chiesa, ma il Signore non gli concesse, come fu per Davide, di fare a lui questo, ma permise che lo facessi io. E mi chiamò all'Evangelo, solo che io non ci riuscivo, fratelli e sorelle, perché io capisco voi giovani, quando arrivate nella chiesa e magari vi viene presentata una lista, non devi andare a ballare, non devi fumare, non devi bere, non devi magari avere amici, ti dicono, questo ti intoppa. Perché tu percepisci quel messaggio semplicemente con la mente razionale. E io ero combattuto e sapevo che questa era la verità, ma non riuscivo ad uscirne fuori, ad uscire fuori dalla mia vecchia vita. Non ce la facevo più, fratelli e sorelle. E così piangevo nel segreto. Andavo la notte nei locali, e questo vi invito a fare quello che vi sto per dire, e di giorno andavo nel locale di culto ad ascoltare la parola. Perché vi sto dicendo questo? Perché se tu ti senti sporco e non vuoi andare nella casa del Signore, Dio non potrà cambiarti. Tu devi vincere e dire: anche se io sto sbagliando nella mia condotta, voglio andare nella casa del Signore avendo fiducia che Dio mi cambierà. E così facevo, e così facevo. Ma una notte venivo fuori da una serata rave, una serata bruttissima, erano credo le 3 di notte, e arrivai nella mia stanza. Sapete che era brutto rientrare nella stanza con la puzza di fumo addosso, l'alcol? Non avevi la forza neppure, dopo che avevi suonato la notte, di cambiarti. Mi buttai nel letto e ringrazio Dio che ci guarda anche in quelle condizioni, come è stato detto. E disse: Signore, io non ce la posso fare. Questa è la mia vita, non ce la posso fare. Non ci riesco ad uscirne fuori. Vedete qui l'errore che facciamo? Noi pensiamo che devono essere le nostre sole forze. Mi addormentai, mi abbandonai con quelle lacrime, quando durante la notte sentii un grande tuono e sentii una voce che si disperdeva nell'universo. Sapete come le voci in mezzo alle montagne? Una voce piena d'amore e di autorità. E quella voce mi incominciò a dire: il mio spirito ti cambierà, esso ti riempirà e sarai il mio fuoco a mutare la tua vita, e sarai un predicatore ripieno di fuoco. Allora io mi svegliai e ringraziai il Signore, e come ha detto il fratello Manuele, da quel giorno affidai la mia vita allo Spirito Santo, e lo Spirito Santo mi fece lasciare tutto quello che gli dispiaceva, e da quel giorno la mia vita è cambiata. Pensi che questo Gesù non lo può fare questa sera con te? Sì, lo può fare, amico, fratello, sorella. Certe volte siamo furbi col Signore. Ricordo ancora l'ultima volta che entrai nei locali notturni, mi fermai davanti alla discoteca e dissi al Signore: Signore, ascoltami, io ho detto che non suonerò più, però mi metterò con i tavolini con gli amici miei, perlomeno chiacchiererò, cercavo di girare l'ostacolo. Ora non voglio impressionare quanti andate nei locali notturni, io stesso vi dico che dovete fare un'esperienza proporzionale. Ma dissi quella sera al Signore: se tu non vuoi che io stia là dentro, fa che un tuo figliolo mi raggiunga in quel luogo, così per me sarà vergogna, sarò richiamato e non ci andrò più. Pensate che un evangelico poteva mai andare in una discoteca? Ecco, noi vogliamo fare i furbi, ma il Signore è più furbo di noi. Era una serata a rave, ero in un angolo ed ero sofferente dentro di me. Avevo detto quelle parole, ma ad un certo punto la polizia, perquisizione generale. Allora, come eravamo soventi, si fuggiva. Allora mi stavo arrampicando in un muro di 2 metri, mentre stavo salendo sopra quel muro, la polizia mi afferrò: venga con noi. Si mette in turno, documenti. Quando arrivai al tavolino dove dovevo presentare il mio documento, sapete che ho trovato? Una sorella poliziotto che veniva nella mia chiesa. Andiamo a fare un applauso a Gesù. E poi mi disse: io lavoro in ufficio, ma quel giorno ci arrivò la segnalazione dicendo che occorreva fare una retata lì, e quindi servivano più poliziotti e mi presero a me dall'ufficio. Gesù ci vede, però Gesù ci ama pure e ci tollera, a me e fratelli e sorelle. Sapete, giorni addietro ho avuto una visione, e io non sapevo della tenda. Il fratello Tony me ne aveva parlato mesi addietro, ma l'avevo dimenticato. E vedevo che mi trovavo sotto la tenda. Ricordo soltanto che vedevo la tenda di colore azzurro, e ci sono dei colori azzurri, e avevo l'onore, perché per me oggi, questa sera, ripeto, è un onore essere qui e condividere insieme a voi questa testimonianza e questa predicazione. E pregavo, facevo una preghiera, che è quello che questa sera voglio fare, prima di naturalmente fare la preghiera all'evangelista Fiorese. E mentre facevo quella preghiera, vedevo proprio ciò che è scritto qui: gli uni che salivano e gli altri che magari rimanevano dormienti. Fratelli, è tempo di salire, è tempo di continuare la scalata. Vedete, spesso predichiamo il risveglio, ed è giusto, cerchiamo di incoraggiarvi, però voglio dirvi una cosa importante: Gesù Cristo, l'Iddio, non è andato in pensione. Dice il Signore nella sua parola che il suo orecchio non è aggravato, né la sua braccio raccorciato, ma dice in modo presente, non in modo futuro: invocami nel giorno della tua distretta ed io te ne trarrò fuori. Quanti di voi credete che Dio questa sera vi può battezzare, o vi può guarire, o può cambiare la vostra vita? Potete alzare la vostra mano. vi invito ad alzarvi. Voglio fare una preghiera, poi continuerà l'evangelista Fiorese e voglio dirvi una cosa importante. Gesù vi ama.
Gloria,
Signore,
Dio.
Ti ringraziamo, Padre Celeste, perché questa tenda è stata e continua ad essere di grande benedizione, perché abbiamo la possibilità di condividere con i nostri fratelli qualcosa di importante che abbiamo tutti quanti in comune, il Gesù, alleluia, che ci ha condotti a questa salute. Noi sappiamo, come abbiamo detto, che tu hai mandato il tuo unigenito figliolo affinché tutti quanti potessimo giungere alla salvezza, e in questa sera vogliamo pregare, Signore Dio, e invocare il tuo nome per questo gruppo potente, Signore, affinché tu lo benedici. E la mia richiesta e quella del popolo di Dio è che tu lo riporti in mezzo a noi. Vogliamo invocarti per questo e vogliamo pregarti per tutte le anime che siete nella sofferenza e nel bisogno, affinché Gesù questa sera vi benedica. E se questa sera tu hai un bisogno, se questa sera stai aspettando qualcosa dal Signore, vieni qua davanti. Signore, li affidiamo nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno.
Sì, vogliamo dare subito seguito alla preghiera, chiediamo al capo. E mentre il gruppo musicale ci guida in un cantico di devozione, se tu credi che Dio può fare qualcosa di grande, di straordinario stasera, mi pare che le indicazioni che abbiamo ricevuto sono eloquenti, evidenti. Dio cambia il male in bene. Dio prende le cose che non sono per farne strumenti della sua gloria. Dio spezza le catene di qualsiasi vizio. Dio tira fuori da quel senso di vuoto, di colpa, di insignificanza, per fare di noi degli eletti, degli strumenti, dei ministri della sua gloria. Alleluia.